3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Elena Del Drago, bentornati all'ascolto di A3, l'estate dell'arte che continua la scoperta delle mostre più interessanti, e ne è proprio il caso di questa che racconteremo oggi, dedicata alla Vivian Maier, una delle fotografe ormai più note di questi anni, appena recentemente riscoperta al centro di un interesse però davvero straordinario, con una mostra che si chiama Street Photographer. È possibile visitarla fino al 18 ottobre, c'è tutto il tempo, al Museo Mann di Nuoro. Benvenuto Lorenzo Giusti.
Benvenuto, salve.
Lorenzo Giusti è il direttore del Mann di Nuoro, che ha dunque invitato Anne Moren, curatrice della mostra, a mettere in piedi un'esposizione che raccontasse a Nuoro questa figura straordinaria. Perché le è sembrato, Lorenzo Giusti, importante che arrivasse al Mann Vivian Maier e la sua fotografia di strada?
Innanzitutto devo dire, noi abbiamo iniziato a lavorarci 2 anni fa, quindi Anne Moren l'ho contattata quando ancora, diciamo, tutto questo clamore non era prevedibile, o meglio si poteva intuire che dall'America presto anche l'Europa si sarebbe accorta di questo fenomeno, però ancora non c'era stato la mostra di tour, non c'era stato, che so, per l'Italia l'articolo di Baricco su Repubblica che l'ha fatta conoscere al pubblico italiano, soprattutto non c'era stato ancora il documentario di John Malouf, che è stato poi candidato agli Oscar ed è arrivato nella cinquina finale. Quindi diciamo all'epoca c'erano i presupposti, ma davvero non si poteva immaginare questo sviluppo. È una fotografa eccezionale, effettivamente si aveva l'impressione di essere di fronte a un tesoro un po' nascosto, oltre che di fronte a una storia davvero interessante, accattivante da raccontare. C'è da dire però che la storia non deve mettere un po' da parte quello che è l'effettivo valore.
Ricordiamo Lorenzo Giusti che insomma Vivian Maier è stata scoperta da John Malouf, che poi ha raccontato la sua incredibile scoperta in questo documentario. Un po' casualmente si è reso conto, di fronte a questo materiale sterminato, di decine di migliaia di negativi, di provini, di fotografie in parte stampate in parte no, si è reso conto di trovarsi davanti a qualcosa insomma di davvero potente, di importante, una fotografa straordinaria fino a quel momento sconosciuta. Insomma, ogni tanto succede nella storia della fotografia, è piuttosto raro, ma insomma succede. Vivian Maier è dunque naturalmente diventata un caso internazionale, ma qual è appunto, tornando al valore vero e proprio della fotografia, Lorenzo Giusti, l'aspetto fondamentale anche guardando la mostra di Nuoro?
La mostra è divisa in 8 sezioni, di cui la più grande è dedicata alle fotografie realizzate in strada, quindi quella è la parte di lavoro più grande, più importante, in cui lei si è immersa, immedesimata anche per molto tempo. Poi ci sono altre sezioni che raccontano la parte più privata, sempre del suo lavoro artistico, i ritratti, gli autoritratti, le fotografie di bambini, immagino abbiate detto, no? Che era una bambinaia, quindi passava gran parte del suo tempo insieme ai bambini. Il suo sguardo verso l'infanzia è uno sguardo però particolare, non condiscendente, non in qualche modo abbagliato, no? Dalla bellezza dell'infanzia, uno sguardo comunque che tende a mantenere anche una critica, una certa distanza, se vogliamo. La mostra racconta tutto questo, lo fa attraverso un percorso che è non posso dire completo, ma sicuramente diciamo abbastanza rappresentativo di quella che è tutta la sua produzione in termini generali. Poi ancora molte cose io credo siano da scoprire, molte ne stanno venendo fuori in termini sia di dati, no, attraverso cui ricostruire la sua vicenda biografica, sia altre produzioni fotografiche che si stanno scoprendo. Adesso, come avete detto, l'archivio è molto grande, quindi fino ad oggi se ne è potuto conoscere soltanto una parte.
Ecco, anche i musei Lorenzo Giusti dunque alla fine rendono omaggio a questa figura eccezionale, nonostante l'irregolarità assoluta del suo percorso. Come dicevamo, appunto, era una bambinaia che per vivere, per sopravvivere, non so come dire, però in effetti era proprio una forma di terapia, direi, scattava fotografie in modo compulsivo.
Probabilmente, non so se fosse una terapia, però che avesse, come dire, una sorta di se ci fosse un po' di ripetizione di un gesto un po' compulsiva, questo mi pare evidente. Quello che dici è giusto, ci sono, diciamo, domande che non possiamo evitare di porci pensando al suo caso. Per esempio, è giusto che uno sconosciuto, appunto John Malouf, e poi un gallerista, Owen Greenberg, decidano quanti e quali fotografie farci vedere, perché insomma, dobbiamo essere consapevoli di questo filtro che c'è tra noi e il suo lavoro. Avrebbe accettato Vivian tutta questa notorietà? Come avrebbe stampato? In quale dimensioni? Su quale carta? Insomma, c'è una parte di interpretazione che questo, più di altri lavori, mette in campo, e sono domande che insomma è bene forse in termini specifici rispetto a questa vicenda, ma anche in termini generali,
certo,
in genere, per l'arte, per la fotografia. Non è per questo meno interessante il suo lavoro, meno interessante il percorso, diciamo, di mostra che Anne Moren ha sviluppato per il MAN, ecco.
Fino al 18 ottobre, dunque, Street Photographer, e in effetti le foto scattate in strada ci restituiscono un mondo esteriore naturalmente, ma anche quello interiore di Vivian Maier, una mostra molto importante. Noi ringraziamo Lorenzo Giusti per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Continuiamo a raccontare Vivian Maier, una scoperta straordinaria di questi ultimi anni, una fotografa irregolare, una fotografa capace di stupire, di aprire dei nuovi modi di intendere la fotografia. Lo facciamo con la curatrice di questa bella mostra al MAN di Nuoro, intitolata Il mondo rivelato, Anne Moren. Buongiorno, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation à parler de Vivian Maier.
La prima cosa che le vorrei chiedere, proprio dal punto di vista personale, quando e come ha fatto l'incontro con questa grande fotografa?
La première fois que j'ai vu le travail de Vivienne Maier, ça a été à New York en 2011.
La prima volta che ho visto il lavoro di Vivienne Maier è stato nel 2011 a New York, dove mi trovavo per lavoro e un gallerista per caso mi ha fatto vedere delle sue fotografie. Non era ancora un caso mediatico come è diventato dopo. Se ne parlava tra gli addetti ai lavori in tono confidenziale, ma ho capito subito di trovarmi di fronte ad un'opera magistrale, fondamentale per la storia della fotografia. E ho pensato che si dovesse organizzare al più presto una grande mostra dedicata al suo lavoro.
Che cosa l'ha convinta, Moran, che è specializzata proprio in fotografia, di trovarsi di fronte all'opera di un grande, di una grande fotografa?
Oh, simplement par intuition, je dirais. Il s'agissait simplement de voir son travail, de voir ses œuvres, de voir la manière dont elle cadrait, son audace dans cette perspective, de cette manière dont elle réalise des portraits.
Con l'intuito, direi, si trattava soltanto di vedere la sua opera, il suo lavoro, il modo in cui ha inquadrato le sue prospettive, la maniera in cui realizzava i ritratti alle persone per strada, talmente ravvicinati da sembrare aggressivi. C'era qualcosa che non avevamo mai visto nella storia della fotografia, che sono arrivate dopo con fotografi come Diane Arbus, Vinograd. Era davvero all'avanguardia e totalmente sconosciuta. Anche il suo utilizzo del colore così chiaro, beh, era molto sperimentale. Insomma, ha concepito una scrittura fotografica che arriva molto prima di altri autori ben noti della storia della fotografia.
Come è possibile, secondo lei, Almorin, che questa donna assolutamente dedita a dei lavori differenti da quelli della fotografia, era una nanny, una tata, si occupava dei bambini, e lo racconta anche molto bene, è un documentario dedicato a Vivienne Maier, sia stata in grado in modo autodidatta di arrivare a questi livelli?
Je pense c'est quelqu'un d'abord qui avait une grande culture visuelle. C'est quelqu'un qui fréquentait les musées. C'est quelqu'un qui achetait les journaux, qui lisait, qui avait des livres de photographie, etc. Il faut savoir aussi que sa mère avait eu une pratique photographique. Hein. Bon, même si elles avaient évolué toutes les
Credo
deux dans
che
un
Vivienne
contesto
Maier avesse
culturel
un'enorme
différent,
cultura visiva, andava nei musei, comprava i giornali, i cataloghi di fotografia, i libri. Bisogna anche dire che sua madre anche aveva una sua pratica fotografica. Tutte e due si sono mosse in un contesto sociale piuttosto precario. Anche la madre, come lei, lavorava nelle case con i bambini e anche lei faceva fotografie. Nel caso di Vivienne, credo bisogni cogliere una condizio sine qua non. La fotografia era l'unico modo di relazionarsi al mondo e credo che fosse molto più interessata allo scatto, al momento in cui nasce la fotografia, che è il risultato finale. Ci sono talmente tanti rullini non sviluppati, certo anche per ragioni economiche, ma non solo. Era il suo linguaggio, il suo mondo.
Mi sembra molto interessante questo aspetto dell'ossessività, cioè come l'unico mezzo, diceva Anne Moren, per avere una relazione col mondo. Questa solitudine in che modo si riflette nella sua fotografia, Anne Moren?
Cette solitude, elle était indispensable, disons, à ses déambulations à travers le monde, finalement. Et il y a quelque chose qu'elle lit dans une de ses enregistrements de sa voix, et c'est très flagrant dans ses autoportraits d'ailleurs. Elle dit: Je réalise autant d'autoportraits avec autant d'insistance parce que je cherche ma place dans le monde. C'est quelqu'un qui n'avait ni amis, ni famille, qui n'avait aucune relation à part les enfants dont elle s'occupait. Donc finalement, cette nécessité de se photographier,
Questa solitudine era la condizione necessaria per questa sua deambulazione per il mondo. In una delle sue numerose registrazioni dice che lo si capisce bene anche dalle sue immagini. Realizzo così tanti autoritratti con così tanta insistenza perché cerco il mio posto nel mondo. Lei non aveva relazioni, non aveva amici né famiglia, nessuno a parte i bambini di cui si occupava. Aveva necessità di fotografarsi, di marcare la sua presenza nell'80% delle immagini, anche in modo minimale. In alcune fotografie c'è soltanto la sua ombra. È un modo di affermare la sua presenza al mondo. E la sua solitudine è molto forte e mostra una distanza dal mondo, dai soggetti che fotografava. Era sempre al limite tra l'apparizione e la sparizione. Probabilmente aveva qualcosa di autistico. Devono esserci stati degli eventi nella sua vita che l'hanno fatta sentire esclusa dal mondo. Se non fosse stata fuori dal mondo, non sarebbe diventata la fotografa che è. E la nostra intenzione è che questa donna, che non aveva identità, che era soltanto una nanny, possa recuperarla adesso come fotografa, che il suo nome sia legato alla sua opera e alla storia della fotografia attraverso le mostre e i libri che si stanno realizzando.
Un aspetto di cui le vorrei domandare, Anne Morin, è se questa riscoperta, tutto sommato piuttosto recente, del lavoro di Vivian Maier sia legata anche a questa ossessione contemporanea che abbiamo dell'autoritratto, del selfie, che, come abbiamo ascoltato, fa parte proprio in modo strutturale del lavoro di Vivian Maier, l'aspetto predominante di Vivian Maier.
Oh, je pense que la photographie contemporaine et qui maintenant a l'accès de tout le monde et qui est devenue complètement démagogique d'une certaine manière procède de cette pratique qu'elle avait dans cette manière insistante et tenace presque de réaliser des autoportraits, c'est-à-dire tous les jeunes avec leur téléphone portable et Instagram, etc., etc.
Credo che la fotografia contemporanea, che è ormai accessibile a tutti fino ad essere per certi aspetti demagogica con i telefoni portatili, Instagram, eccetera, non faccia altro che riprodurre ciò che lei aveva fatto 50 anni fa, probabilmente senza le stesse necessità, ma anche lei si sentiva un anonimo nella folla che non aveva altre intenzioni che cercare la propria identità. I milioni di autoritratti che si scattano oggi sembrano un prolungamento del suo lavoro. Molta gente si identifica con il suo fenomeno, infatti, sperando di essere scoperta come lei. Insomma, questo fenomeno contemporaneo non ha inventato nulla.
Un'ultima domanda per Anne Morin. La mostra cioè, è stata introdotta da Lorenzo Giusti, che dirige il MAN, ma dal suo punto di vista curatoriale le vorrei chiedere cosa ha tenuto a mettere in evidenza del lavoro di Vivian Maier a Nuoro.
Lorsque j'ai vu le travail de Vivian Maier pour la première fois, j'ai très vite compris que elle avait des thèmes récurrents. Ils sont pas nombreux, mais ce sont des thèmes qu'elle a développés tout au long de sa carrière, depuis la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 80. Quels sont les thèmes? Évidemment, le monde de l'enfance, puisque l'enfance a été sa vie pendant 40 ans, des portraits d'enfants.
Quando ho visto il lavoro di Vivian Maier, per la prima volta ho capito che aveva dei temi ricorrenti che non sono molti, ma che lei ha sviluppato nel corso della sua intera vita, dalla fine degli anni 40 alla fine degli anni 80. Quali sono questi temi? Sicuramente il mondo dell'infanzia, i ritratti dei bambini con i quali stava per lavoro, i ritratti per strada, nelle strade povere di Chicago o di New York degli anni 50. C'è un gruppo di fotografie formaliste che annunciano la sua fotografia a colori dalla metà degli anni 60 e poi la sua parte più importante, gli autoritratti, con i quali realizza una scrittura fotografica molto personale. E gli scatti per la strada ancora, che come diceva Vinograd dei propri, hanno una grande aggressività. Insomma, sono tanti i capitoli che raccontano il suo lavoro e che si possono vedere nella mostra di Nuoro.
Merci beaucoup. Grazie molte ad Anne Morin per averci raccontato Vivian Maier, una delle fotografe ormai più note di questi anni, appena recentemente riscoperta al centro di un interesse però davvero straordinario, con una mostra che si chiama Street Photographer. I can't help staring. Ed è un brano dedicato a Vivian Maier, si chiama proprio così, che ci ha accompagnati oggi. L'autore è Dog Teeth. Noi aspettiamo come sempre i vostri commenti, i vostri suggerimenti. Il nostro indirizzo di posta elettronico è a 3@rai.it. Continuiamo a raccontare la straordinaria figura di Vivian Maier, lo facciamo con Luca Panaro, che saluto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Luca Panaro è esperto di fotografie, ha pubblicato un libro in proposito, Tre strade per la fotografia per APM. Dunque, Vivian Maier è stata una scoperta, non ce ne sono moltissime, però ogni tanto capita nella storia della fotografia che un critico come lei, Luca Panaro, in questo caso John Malouf, sia riuscito a scovare, a capire l'eccezionalità dell'archivio che gli era capitato tra le mani in modo piuttosto casuale. Ci vuole raccontare questa storia innanzitutto?
Sì, è una storia molto interessante che giustamente ha avuto, come sappiamo, molta presa anche sul grande pubblico, senz'altro per il taglio biografico molto curioso relativamente alla figura di questa fotografa, ma anche per gli addetti ai lavori, per effettivamente le immagini straordinarie che ha prodotto, in maniera consapevole, però con questo desiderio molto particolare, ma nemmeno troppo, mi viene anche da dire, di negarle poi al grande pubblico, di non condividerle. Certo è che a noi questa cosa fa molto specie, perché viviamo nell'epoca della condivisione. Pensare che una persona capace di così tanta bravura, ecco, in termini fotografici, non volesse condividerle è una cosa che era grande stupore.
Luca Panaro, ma secondo lei per motivi economici, Vivian Maier non ha potuto stampare molte dei suoi provini, eccetera, c'era proprio soltanto il desiderio dell'atto creativo, senza poi troppo invece interesse per il risultato, per la comunicazione del risultato, tanto più?
Ecco, io a questo punto trovo che sia il più interessante, almeno dal punto di vista di un addetto ai lavori. C'è proprio questo amore per l'atto fotografico, citando anche un famoso libro di storia della critica come quello di Philippe Dubois, che proprio portava questo titolo, e dove poi si analizzava tutta questa gestualità. Cioè, l'amore per la fotografia è l'atto di fare questo scatto fotografico, di essere nella realtà, di viverla direttamente, con un disinteresse da un certo punto di vista anche giustificato poi per il risultato. Tant'è che noi sappiamo che Vivian Maier non aveva sviluppato molte delle sue immagini, dei suoi rullini, e quindi si accontentava proprio di vivere mediante il filtro della fotografia, in presa diretta, quello che succedeva sulle strade di New York o di Chicago. Ecco, questa è una cosa molto importante, che ci dimostra come perseguire una strada artistica vuol dire crederci fino in fondo, disinteressandosi anche poi di quello che può essere la condivisione, la partecipazione di altri al tuo risultato.
Questo è un insegnamento piuttosto importante dal nostro punto di vista contemporaneo, dove appunto il risultato deve arrivare anche piuttosto presto, deve essere apprezzato dal maggior numero di persone possibili. Ma nel caso di Vivian Maier, soprattutto attraverso il documentario che la racconta, che ha girato moltissimo nei cinema, nelle sale di mezzo mondo, ecco, si vede la figura di questa donna veramente ripiegata su se stessa, indifferente anche ai bambini forse che guardava. Lei appunto era addetta alla cura dei bambini di una famiglia e sembrava esprimere la propria emotività tenutissima, se è così possibile, soltanto nello scatto fotografico. Non so se condivide Panaro questa visione.
Sì, condivido pienamente. Ripensando al documentario, c'è una definizione che lei dà di se stessa tramite così il ricordo di uno degli allora bambini che lei teneva, e dove lei dice: sono una sorta di spia. Cioè, alla domanda chi sei, cosa fai, lei risponde: sono una sorta di spia. Credo che questo sia molto interessante, perché effettivamente non era semplicemente una battuta come poteva essere interpretata a quell'epoca, ma era qualcosa di più, era un voler essere una figura esterna che guarda con attenzione, che si appassiona, si affeziona anche all'oggetto del suo interesse, del suo sguardo, però al tempo stesso se ne tiene a distanza. Questo distacco è senz'altro una componente caratteriale per quello che riguarda Vivien Maier, ma tantissimi altri artisti che come lei hanno un approccio di questo tipo. Io per esempio ho notato in molti autori che proprio hanno scelto la fotografia per questo motivo.
Adesso che anche i musei come il MAN di Nuoro, vi ricordo che questa mostra è possibile visitarla fino al 18 ottobre, è una mostra importante perché 120 fotografie dedicate al lavoro di un artista consentono di scoprirlo in modo insomma piuttosto approfondito. Ecco, in questo riscoperta di Vivien Maier anche museale, a quale figure chiave della storia della fotografia possiamo accostarlo, sebbene come abbiamo raccontato sia nato in un contesto naturalmente fuori dal sistema dell'arte?
Ma allora, sono stati fatti tanti nomi, per esempio si è parlato di un riferimento alla fotografia di Robert Frank, di Diana Arbus, di Lisette Model, ovviamente i nomi che più si avvicinano a questo genere della fotografia di strada. Ecco, dal mio punto di vista, per motivi diversi, mi viene da dire che da un punto di vista dell'immagine, molto spesso anche spietata, che Vivien Maier produceva, mi verrebbe da paragonarlo a un autore di una generazione precedente, la sua, come Ouigi, anche se il soggetto ovviamente è diverso.
Grazie infinite, grazie molto a Luca Panaro.
Grazie a tutti voi.
Storie d'arte.
E per il nostro spazio dedicato a sguardi altri sul mondo dell'arte, oggi raccontiamo il restauro di arte antica naturalmente, ma anche moderna e contemporanea, che come potete immaginare, conoscendo l'arte moderna, pone dei problemi, degli interrogativi anche molto differenti. Buongiorno e benvenuto a Piero Coronas.
Buongiorno a tutti.
Piero Coronas gestisce, dirige uno studio di restauro, lo studio di restauro Kermes, molto importante, che affronta anche con convegni proprio le problematiche di varia natura relative al restauro. Cominciamo ad affrontarne qualcuno. Perché è così complicato andare a lavorare su lavori moderni e contemporanei?
Dunque, c'è una differenza appunto tra il restauro d'arte contemporanea e d'arte antica. L'arte antica ormai ha dei canoni ben precisi di intervento, mentre l'arte contemporanea ancora no. Abbiamo interventi su opere con l'artista ancora vivente, dunque ci sono contrasti con il diritto d'autore, l'intervento proprio dei materiali che sono comunque moderni, che si trovano ancora in commercio. Dunque non è inteso come restauro antico, che è conservativo, ma il restauro d'arte contemporanea ancora ha da scrivere molto, è ancora alle prime armi, anche se gli americani sono più avanti di noi e che anche se noi comunque ci stiamo adattando a essere comunque una nazione primaria, insomma, dell'eccellenza, lo siamo già nell'arte antica, cioè il restauro italiano è l'eccellenza a livello mondiale, soltanto in Italia non è considerato un'eccellenza.
Questo è un classico in tutti i campi, quindi non ci stupisce. Su cosa siete costretti a lavorare quando, per esempio, l'autore è ancora vivente? Dovrebbe essere un vantaggio, si può andare dall'artista e chiedere che materiale è usato, che tipo di colore.
Un'opera d'arte nasce così, dunque l'intervento di un'altra persona che va a inserire qualcosa in più su un'opera d'arte è già visto male da un artista. Perché l'ha vista
con antagonismo.
Con l'artista vivente dipende dalla persona. Alcuni artisti d'arte contemporanea non vogliono proprio che la loro opera d'arte venga restaurata e comunque arrivi a un futuro lontano. Dunque è più
per un'impostazione concettuale.
Esatto, dunque è più difficile intervenire con l'artista vivente.
Potrebbe essere divertente perché naturalmente c'è il collezionista o il gallerista che pretende insomma un intervento conservativo e l'artista
esatto.
No.
Ma non solo, poi l'artista quando si mette la là dice è impossibile fare questo intervento, poi quando vedrà invece che tecnicamente è possibile, allora diventa un rapporto piacevole. Perché molti artisti dicono è impossibile che voi riuscite a risistemare questa situazione.
Ecco, Piero Corona, se in alcuni casi invece dovete essere un po' dei detective per riuscire a capire i materiali, come vi muovete dal punto di vista proprio scientifico con l'aiuto della chimica e poi ascoltando dei racconti?
No, dunque, il restauro in generale è un lavoro d'équipe. Cioè non c'è soltanto il restauratore, c'è il restauratore insieme al diagnosta, al geologo, al chimico, allo storico dell'arte, cioè tutta un'equipe che lavora su un'opera. Dunque noi se abbiamo dei problemi facciamo dei prelievi, gli diamo in analisi, l'analisi ci dice se appunto che tipo di colore era, se che elegante era, qual è il problema del degrado, cioè ci arriviamo in equipe, non è un lavoro da singolo, è un lavoro di gruppo.
Un caso classico nel restauro moderno contemporaneo è Alberto Burri, che proprio per diciamo la quantità proprio di materiale innovativo con cui ha lavorato ha posto dei problemi molto importanti,
anche difficili. Cioè lui metteva a volte dei barattoli di metallo dietro tra il telaio e la tela e questi creano un degrado che è particolare, dunque difficile l'intervento, ma anche le tele di Fontana con i suoi tagli creano dei problemi, perché il taglio continua ad allargarsi, cioè la tela perde consistenza, dunque continua ad allargarsi. Sono problematiche molto serie, che diverse dall'arte contemporanea, dall'arte antica, cioè l'arte antica ha appunto dei canoni ben precisi, l'arte contemporanea ci mette di fronte, ma anche soltanto i coriandoli di Tano Festa, cioè lui metteva su dei fondi di tela nere e della colla, buttava dei coriandoli e poi li chiudeva con un celofan. Questi celofan stanno cominciando a diventare gialli e la colla non regge più il coriandolo, dunque cade ed è difficilissimo un intervento, perché il suo era un gesto istintivo di gettare questi coriandoli sulla superficie, dunque un intervento di restauro diventa particolare.
Questo è molto interessante perché si tratta comunque di rendere duraturo e conservare dei gesti artistici che avevano proprio come fine l'impermanenza e proprio la gioia dell'atto creativo.
Ma anche Schifano, che a volte si montava le tele da solo e faceva delle pieghe verso gli angoli, ecco, queste pieghe che oggi per un restauratore d'arte antica sono da eliminare perché comunque creano un danno, nel suo caso fa parte dell'opera, dunque nasce così, deve rimanere così, dunque l'intervento del restauratore è quello di fare in modo che rimanga così senza deteriorarsi.
Ecco, quindi l'obiettivo è quello di mantenere anche proprio lo stesso aspetto estetico, Piero Coronas.
Sì, sì, assolutamente sì. Anzi, è primario questo. Cioè, noi cerchiamo di applicare la conservazione anche nell'arte contemporanea. Dunque, mantenerle tutte le tracce, studiarci bene l'artista, se non lo conosciamo, comunque informarci, capire come lavorava, che tipo di materiali. Ecco, Mimmo Mancini è una memoria storica, per noi molto utile. Lui ha lavorato sulle preparazioni di Baltus, ha lavorato sulle preparazioni di molti artisti e già con lui noi conosciamo i materiali, che tipo di colore usavano, il perché di un degrado. Da quando sono uscite le tele già preparate, artisti che usavano gli acrilici, tipo appunto Schifano, questo colore non attaccava su queste superfici. Dunque oggi abbiamo questi sollevamenti del colore che sono inspiegabili, ma spiegabilissimi se ce li spiega Mimmo, perché conosceva la tela, conosceva la preparazione, conosceva il colore.
Mimmo Mancini, che abbiamo intervistato la scorsa settimana proprio a proposito del suo lavoro anche di novello restauratore, comunque di aiuto restauratore. Ecco, Piero Coronas, organizzate moltissimi convegni proprio per arrivare ad una visione comune. Quali sono le prospettive differenti sul restauro? Quali sono le visioni differenti?
Beh, in questo momento c'è una grossa, c'è una qualificazione sui restauratori, cioè si sta decidendo chi è il restauratore in Italia e chi non lo è. Con una sanatoria che ci sarà, penso dovrebbe esserci dalla fine di agosto, se il Ministero farà questa cosa, e da lì cominceremo a dire bene chi è e chi non è.
Ma se l'eccellenza, a parte alcuni casi del restauro, della classicità, insomma, è riconosciuta in Italia, invece per quanto riguarda il moderno e il contemporaneo ci sono anche qui delle visioni differenti?
No, visioni differenti no, più o meno sono in linea. Le scuole migliori vengono dall'America, perché comunque l'America ha soltanto contemporaneo e comunque loro si sono più specializzati nel contemporaneo. I nostri restauratori, i più bravi, vanno a studiare in America per poi tornare in Italia, anche se adesso il nostro istituto centrale di restauro sta avviando un corso per l'arte contemporanea, però siamo ancora all'inizio.
Ci può raccontare, Piero Coronas, qualche esempio di artista? Alcuni li abbiamo già attraversati con il racconto, che presentano delle difficoltà particolari proprio per l'utilizzo di un materiale magari particolarmente innovativo, dei tentativi arditi con i colori, con le basi.
Con materiali un po' particolari, la Carla Cardi, per esempio, utilizza dei materiali difficili da restaurare, ma anche Castellani come tecnica. Cioè, dunque c'è la differenza tra chi usa i materiali e chi usa delle tecniche particolari. Un po' come facevo l'esempio di Fontana, è una tecnica che è difficile poi da restaurare. O Tombly, che usa carta, tela insieme.
E voi come vi muovete nel caso di Tombly, per esempio?
Beh, per fortuna, ripeto, abbiamo ancora una memoria storica che è importante, che è Mimmo Mancini, che ci aiuta molto perché ha lavorato molto con lui. In più con l'analisi dell'opera, ma non da soli, in equipe, e ci riusciamo a capire bene qual è il motivo del degrado. Ultimamente appunto è arrivata un'opera di Baltus che aveva un problema serio di una macchia, che non si capiva se la macchia era autentica, cioè fatta appunto dal maestro, che era successo qualcosa a lui, o era successo dopo. Non ce n'era memoria storica, l'opera è uscita dallo studio del maestro ed è entrata da casa del collezionista, dunque non c'era possibilità di un incidente, e siamo riusciti a capire che era una macchia di umidità sulla sua scrivania. Cioè, fatta da lui, ed era una cosa un po' strana, ci siamo arrivati appunto con un'indagine chimica.
Grazie, grazie Piero Corone. Siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata alla grande Vivian Maier. Siamo arrivati dunque ai nostri saluti, ma prima vi ricordo che dal 4 al 6 settembre, quindi siete ormai pronti quasi per preparare le valigie, Radio 3 sarà a Matera ed è un'edizione speciale perché Radio 3 torna a Matera dopo la proclamazione di questa città come capitale europea della cultura del 2019. Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, quindi sarà davvero un'occasione imperdibile. Intanto vi ricordo anche che potete di nuovo tornare sul nostro sito per riascoltare, se le avete perse, le interviste di oggi o le interviste passate. Saluti e ringraziamenti a questo punto da parte di Cettina Flaccavento che cura A3 e di Elena Del Drago in voce. Insieme vi ringraziano e vi danno appuntamento per sabato prossimo.